Allora, habemus vaccinus, si può dire in latino così, habemus
vaccinum, credo.
Vaccinum, ok, grazie. E iniziamo con la prima notizia che riguarda la campagna di vaccinazione in Turchia. Negli ultimi giorni del 2020 in Turchia sono arrivate le prime 3 milioni di dosi del vaccino cinese Sinovac. Ricordiamo che, come abbiamo già detto, la Turchia ha deciso di comprare il vaccino cinese. Entro fine gennaio Ankara spera di acquistare circa 50 milioni di dosi.
Magari loro riusciranno ad averle, mica come...
Ma mi sa che ce lo stanno facendo. Dopo gli operatori e le operatrici della sanità è partita la vaccinazione di massa delle persone che hanno più di 90 anni, anche presso le loro abitazioni di residenza. Il 28 gennaio invece la campagna sarà estesa, oggi. Quindi, anche verso coloro che hanno più di 75 e meno di 90 anni. Ricordiamoci che la Turchia aveva partecipato già nella terza fase di sperimentazione del vaccino cinese, quindi è un laboratorio e anche acquirente la Turchia.
Ma aveva anche messo i soldi?
Per la produzione, per quanto so io no, però può darsi che mi sfugga un dettaglio. Tuttavia, qua arriva la parte più bella: durante la prima fase della campagna, che coinvolgeva esclusivamente le persone che lavorano nelle strutture ospedaliere, sono stati vaccinati anche i membri del governo, alcuni parlamentari della coalizione del governo e diversi personaggi pubblici appartenenti al mondo dello spettacolo e dell'imprenditoria, e decisamente erano dei giovani. Quindi chi appartiene al partito e chi ha soldi, il vaccino lo prende subito.
Non avevano 90 anni.
No. Alcuni addirittura avevano qualche anno più di me. Sono imprenditori famosi, magari non come me, però sono più o meno nella stessa età. L'ondata delle riforme da Ankara, arrivano notizie interessanti, aspettata, vediamo un po' che pacchetto sarà. Governo centrale si sta preparando per presentare al Parlamento nazionale una serie di cambiamenti legislativi che inducono dei miglioramenti in 128 leggi esistenti. Tra le novità annunciate in anteprima da Cahit Özkan, il vicepresidente del gruppo parlamentare del partito al governo, si vede il riconoscimento delle feste religiose dei cittadini non musulmani come feste ufficiali. Inoltre, secondo Özkan, con questi cambiamenti i processi giuridici saranno più brevi e trasparenti. Il pacchetto delle riforme includerebbe un rafforzamento legislativo per i diritti delle donne, la libertà di espressione, la libertà della stampa e i diritti degli animali. Prima che diventino chiari tutti i dettagli del pacchetto delle riforme, l'Associazione per una giustizia migliore ha presentato 8 proposte raggruppate in 8 capitoli al Ministro della Giustizia. Mehmet Gün, che è il presidente dell'associazione, sostiene che sia necessario un cambiamento radicale e capillare in tutto il sistema della giustizia, partendo dai criteri dell'assunzione dei giudici fino alla trasparenza nei processi. E ovviamente stiamo parlando di un paese guidato da un Presidente della Repubblica che, oltre a non conoscere i pareri della CEDU, si rifiuta di riconoscere anche i pareri della Corte Costituzionale della Repubblica, che lui rappresenta come Presidente della Repubblica. Quindi vediamo quanto saranno efficaci queste riforme. In questi giorni il pacchetto deve arrivare al Parlamento, tuttavia dei dettagli non sappiamo niente. 2020, un altro anno nero per il giornalismo.
Non ne sappiamo niente perché di giornalisti ce ne sono rimasti pochini in Turchia. Comunque.
Esatto, in effetti entriamo in quel tema, grazie per la spinta. 2020, un altro anno nero per il giornalismo in Turchia. Secondo il report annuale della rete dei giornalisti indipendenti Bianet, nel 2020 sono stati condannati 23 giornalisti in totale a 103 anni di carcere. Sono state aggredite almeno 18 giornalisti, sono stati presi in detenzione provvisoria 48 giornalisti. Per 276 giorni ai media dell'opposizione è stato negato il diritto alla pubblicità. I canali televisivi dell'opposizione sono stati multati per 2,2 milioni di euro. 215 giornalisti sono stati licenziati. È stato negato l'accesso a almeno 1.350 notizie online. Per 70 volte diversi programmi televisivi sono stati sospesi. Il Consiglio Supremo della Radio e Televisione, che è in parte quell'organo che prende una serie di decisioni per limitare la libertà di espressione, il 25 gennaio ha difeso la sua posizione mandando una lettera al tribunale nell'ambito di un processo che riguarda un canale televisivo dell'opposizione multato. In questa lettera, che è molto curiosa e interessante, il Consiglio Supremo della Radio e Televisione giustifica le sue decisioni con queste righe: i media posseggono una forza così determinante che possono far cadere il governo, più precisamente possono portare al potere chi vogliono. Quindi i media che mettono in discussione il governo centrale devono essere fermati, multati, zittiti. Questo è il succo praticamente. E in Turchia però non esiste una dittatura, sopprimiamoci.
No, certo. Okay. Una democratura.
Democratura, sì. Femminicidi nel 2020. Dopo i giornalisti arriviamo alle donne. Sempre secondo il report annuale della rete dei giornalisti indipendenti Bianetti, gli uomini nel 2020 hanno ucciso almeno 284 donne e 26 minorenni, hanno stuprato 96 donne, hanno spinto e obbligato 818 donne al lavoro del sesso, hanno molestato 147 donne e 265 minorenni, hanno aggredito e ferito almeno 792 donne. Questi numeri non sono nuovi per la Turchia. Ricordiamoci che nel 2019 474 donne sono morte a causa del femminicidio in Turchia. Così il paese ha assunto il più alto tasso di femminicidi in tutti gli stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, composta da 37 paesi membri attivi, tra cui c'è anche la nostra bella amata Italia.
Certo, non poteva mancare.
Proteste e scioperi dei lavoratori.
Cioè, dopo i giornalisti, dopo le donne
arriviamo,
poi ci sono i gay.
Grazie. Migranti. Allora, 40 lavoratori del cantiere del porto marino Galataport di Istanbul hanno scioperato per un giorno ieri perché da due mesi non ricevevano lo stipendio. 250 lavoratori in diversi cantieri edili appartenenti all'azienda costruttrice Kayu Inshaat protestano da 12 giorni ad Ankara. Gli operai provenienti da diverse parti della Turchia pretendono che siano pagati gli stipendi arretrati di un anno intero. La lotta dei lavoratori dell'ex catena di negozi di elettrodomestici Bimex compie sette mesi in questi giorni. 1500 lavoratori sono in attesa di stipendi non pagati per due anni. L'azienda, fallita nel 2018, ha perso in tutti i processi, ma i soldi non sono arrivati. Ok.
Erano tutte notizie dall'interno.
Dall'interno, sì. È importante capire un po' quello che sta succedendo in Turchia. Purtroppo della Turchia si parla poco quando succedono dei movimenti operai oppure proteste, oppure quando si tratta appunto dei femminicidi.
Beh, la protesta degli studenti continua ad andare avanti comunque.
Sì, continua ad andare avanti. Ovviamente il campus dell'Università di Bozic è blindato, dentro i professori protestano ogni giorno con una sorta di sit-in oppure dei presidi. C'è anche una forte limitazione all'interno del campus da parte della polizia presente. In effetti la redazione in turco Deutsche Welle oggi ha pubblicato tre video, interviste molto interessanti, in cui gli studenti parlano come sono aumentate le misure e i controlli dopo una volta che sono partite le proteste dentro il campus. Quindi l'intento della direzione, del rettore, è quello di reprimere più possibile la protesta e far scomparire la protesta dai media praticamente.
Ci sono anche dei lavoratori turchi che sono in attesa non solo dello stipendio ma anche di essere liberati, che sono stati appena rapiti dai pirati nel Golfo di Guinea, che è una cosa che è ricorrente soprattutto per le navi turche, perché sì, è già successo un paio d'anni fa.
Lì c'è una crisi che ci ricorda molto l'attentato israeliano sulle navi turche, sì, e purtroppo anche questa viaggiava con la bandiera di un altro paese. Quindi in teoria per la polizia locale, utilizzando il termine più banale, la nave non sarebbe turca.
Infatti di tutto l'equipaggio hanno ammazzato l'unico che non lo era, cioè la zero.
Ecco.
Così sono rimasti solo i turchi che però probabilmente chiederanno un riscatto.
Molto probabilmente i pirati non è che fanno questo perché... Sì. Cioè per il riscatto appunto.
Sì, anche per le merci che stanno. Sì.
Ho letto che hanno avuto 8 ore di scontri, non riuscivano a aprire le porte, eccetera. Cioè, ho letto pochi dettagli, ma sembra che sia stata una giornata molto difficile per le persone sulla nave.
Sì, direi.
Vuoi andare negli States?
Ma un accenno si potrebbe fare.
Un accenno facciamo. In questa radio parliamo sempre di tutto in perfetti tempi, certo, anticipiamo tutto come abbiamo previsto. i nostri tre uomini, sperando di ricordarmi bene i nomi e pronunciarli bene, Blinken, che è diventato il ministro
Tony
della
Blinken,
difesa,
sì.
Tony Blinken, e poi McGurk, se non mi sbaglio, è diventato il primo ministro della difesa afroamericano. Ricordiamoci che era quello che addestrava degli uomini armati con l'esercito turco sul territorio turco nel 2013.
Un generale con conflitto di interessi, oltretutto.
Esatto. Una volta questi uomini armati hanno finito l'addestramento turco statunitense, sono entrati in Siria e hanno detto: aderiamoci al Nusra.
Sì. Li abbiamo persi. Addestrati bene.
Esatto. E poi il terzo uomo, chi era, che adesso nel Consiglio di Sicurezza, Lindsay, esatto, è nel Consiglio di Sicurezza, sarebbe praticamente il responsabile al Medio Oriente, era già molto attivo nell'amministrazione Barack di Obama. Noi
avevamo già annunciato
tutto, avevamo paura che assumessero questi ruoli,
e hanno
sì, il top del top è successo, sì.
Sì,
aspetta un 2021 molto complicato nelle relazioni di questi due alleati della NATO, ormai in un conflitto molto evidente da parecchi anni.
Sì, come dice, ahimè, Dario Fabri, è perché gli americani in genere cercano di evitare che nella zona medio orientale, da Mesopotamia, Mar Rosso e Mediterraneo orientale, ci sia una preminenza di una potenza, e quindi quando vedono che una potenza sta assumendo un ruolo di guida rispetto alle altre, cercano di bastonarla.
Bastoni.
E in questo momento tocca alla Turchia.
Sì. Tocca a Biden bastonare, tocca alla Turchia ricevere bastoni.
Sì, prima.
Il governo centrale forse merita un po' di bastone dopo aver raggirato l'embargo statunitense nei confronti dell'Iran,
S-400,
riciclando ogni tipo di denaro sporco raccattato in giro. Quindi forse.
Però Erdogan non ha rinunciato a fare l'arrogante, dicendo: noi facciamo una seconda,
certo,
cerchiamo di avere una seconda fornitura di S-400.
E nessuno può dirci cosa dobbiamo chiedere, che comprare o da chi. Così proprio,
certo,
come se non facesse parte della NATO. Allora, andiamo alla data di oggi della storia. 28 gennaio 1921, proprio 100 anni fa oggi, Mustafa Sufi, fondatore del primo partito comunista della Turchia nascente, insieme a 14 suoi compagni, è stato assassinato mentre viaggiavano su una barca partita da Trebisonda verso le coste dell'Unione Sovietica sul Mar Nero. Il pescatore che ha assassinato questi 15 giovani comunisti è stato arrestato e poi rilasciato, ma nelle sue dichiarazioni sosteneva che non aveva progettato tutto da solo, ma c'erano altri mandanti. Pochi mesi dopo il suo rilascio, il pescatore era stato assassinato. Su questo omicidio ci sono numerose teorie. Gli storici sono divisi, ma comunque la teoria più vincente si concentra sul nome di Enver Pasha, nome conosciuto per chi ha studiato leggermente la storia della Repubblica di Turchia. Enver Pasha è quel generale e politico ottomano accusato di essere responsabile del genocidio degli armeni, assiri e greci del Ponto tra il 1914 e il 1923, e risulta anche responsabile dell'uccisione di questi 15 giovani comunisti fondatori del primo partito comunista della Repubblica di Turchia nascente nel 1921, oggi il 28 gennaio. Interessante.
Quindi il partito comunista turco era coetaneo di quello italiano.
Esatto, 21, sì, pochi giorni di differenza. Entriamo nel caffè turco. La settimana scorsa abbiamo parlato del bricco, del pentolino, di come è fatto in diverse lingue, eccetera. Questa settimana invece parliamo dell'attrezzo che si utilizza per bere proprio il caffè, quindi la tazzina. Esatto, sì, grazie. Sì. A volte faccio dei giri di parole un po' assurdi, grazie. Allora, Fincan sarebbe in turco. Allora, è una tazzina semplice fatta di ceramica, niente di che. Quindi oggi non parleremo di questo, ma parleremo dell'etimologia della parola, che è molto interessante, che ci collega alla lingua italiana. La parola nasce in persiano, che sarebbe Pingan, poi entra nell'arabo e diventa Fincan, che vuol dire recipiente, ciotola. Ok? In arabo, in persiano. In turco invece si utilizza per intendere solo la tazzina, quella che si usa per bere caffè. La cosa curiosa è il fatto che la parola tazza in italiano sia entrata dall'arabo, Quindi la parola tazza ha un'origine araba, ok? L'originale sarebbe tassa, in arabo tazza sarebbe tassa, che vuol dire piccolo recipiente. La cosa ancora più curiosa è che la parola tassa, trasformata in tas, nel turco moderno attuale esiste e vuol dire piccolo recipiente. Esatto.
Ma dai.
Bene. Con questa fonte di informazione...
Non tieni di fantasia,
Ah, ci sono tantissime parole che sono entrate sia in turco che in italiano dall'arabo, hanno avuto delle trasformazioni, a volte hanno anche dei significati diversi, ma è molto curioso questa
più spesso sono
studiare
uguali.
Questa cosa. Sì, più spesso sono uguali, sì. Bene, con questo chiudo, vi saluto, buona giornata a tutte e tutti.
Cerchiamo. Grazie mille.